Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi piacerebbe molto parlare di quello che ha parlato Schiavone. Ne parlerei un pochettino a modo mio, ma sostanzialmente è un argomento appassionante. Il problema è che ci sono delle regole di ingaggio. Io sono stato ingaggiato per fare il portiere, non per fare l'attaccante. Quindi io sono uno scienziato e mi dispiace per voi, un po' di scienza ve la dovete sorbire perché non posso tradire completamente la mia natura e venire qua a fare un discorso solo culturale. In realtà, visto che si parla di evoluzione, sarebbe bene ogni tanto fermarsi a spiegare che cos'è l'evoluzione. Con la sfortunatissima circostanza che nella parola evoluzione biologica e nella locuzione evoluzione culturale c'è tutte e due le volte la parola evoluzione, che è una delle più grosse sfortune che possono capitare, con il risultato che molti pensano all'evoluzione culturale come se fosse un'evoluzione biologica e viceversa. Sono due processi che si svolgono nel tempo, e questo giustifica la parola evoluzione, ma sono completamente diversi, come peraltro è già emerso dal discorso di chi mi ha preceduto. Quindi salomonicamente vi racconterò un po' qualcosa dell'evoluzione biologica, farò un excursus sull'evoluzione culturale e poi affronteremo il problema di what next, cosa sarà domani. L'evoluzione biologica è un fenomeno grandioso, avvenuto su questo pianeta e, per quanto ne sappiamo, solo su questo pianeta, negli ultimi quasi 4 miliardi di anni. Questo pianeta è abbastanza freddo, ma non troppo, con certi gas e con certa composizione, ha permesso la nascita della vita. La vita, una volta nata, si è espansa in maniera inconcepibile. Abbiamo più di 10 milioni di specie, anche se qualcuno tutte le settimane piange perché è sparita o sta per sparire qualche specie. Non sappiamo nemmeno quante specie abbiamo sulla Terra. Solo gli insetti sono più di 2 milioni di specie. Perché tutte queste specie? Non ne bastava 100, ne bastava 200, ne bastava 300. Non solo, ma basta girare un sasso, basta guardare nel cavo di un albero caduto e troviamo la vita. E non troviamo una specie, due specie, troviamo un ecosistema. Quindi tante specie ovunque, ubiquitarietà. Esiste poi una terza caratteristica che normalmente si mette per prima, ma voi avrete notato che ho messo per ultima da spiegare. È che molte specie hanno caratteristiche anatomiche o funzionali che sembrano fatte apposta per il posto dove vivono. La lingua del formichiere sembra fatta apposta per acchiappare le formiche, la coda del castoro sembra fatta apposta per fare le dighe. Ecco, noi dobbiamo spiegare queste tre cose. L'evoluzione, la teoria dell'evoluzione deve spiegare queste tre cose. È nata tardissimo, tardissimo. La fisica era già trionfante, la chimica era già avanzata e i biologi ancora collezionavano farfalle o, quando andava bene, fossili. Però, come tutti sapete, in questi 150 anni è successo tutto, anzi, è successo tutto negli ultimi 50. Quindi si finisce quasi sempre per parlare di biologia o di biomedicina, anche quando spesso si usa la parola scienza. Quasi sempre, e certamente nella mente della gente della strada, scienza vuol dire medicina o biomedicina. Buona parte di questo cambiamento, non diamogli troppi meriti, ma buona parte è dovuta a Darwin e alla teoria dell'evoluzione. Che cosa propone Darwin nel 1859? E l'anno scorso sono caduti i 150 anni. Propone due cose. La prima, più o meno accettata da tutti, che tutti gli organismi viventi oggi discendono da un gruppo di organismi inimmaginabili, vicini vissuti allora. Questo più o meno l'accettano tutti, anche i nemici dell'evoluzione. Quello che riesce più difficile da accettare è la seconda proposizione, che è incredibilmente semplice come tutte le proposizioni scientifiche. Tutto questo è accaduto grazie a due soli meccanismi: la continua produzione di mutazioni e la selezione naturale. È sorprendente, ma è possibile che tutto questo è successo per questo. Tant'è vero che molta gente non ci crede, e la maggior parte delle opposizioni contemporanee all'evoluzionismo si basano sulla incredulità che due semplici meccanismi possono spiegare tutto il ben di Dio che ci troviamo davanti. Ma ci dobbiamo arrendere, è così, non c'è nulla da fare. Di tanto in tanto in ogni popolazione nasce un individuo un po' strano. Nella stragrande maggioranza dei casi la sua stranezza non serve e quindi viene eliminato. Qualche volta la stranezza può dare addirittura un vantaggio. Qualche volta può dare un grosso vantaggio. E allora la popolazione comincia a tramutarsi. Darwin non parlava di evoluzione, parlava di trasmutazione delle specie. Facciamo un esempio semplice di erbivori che vivono in un campo pieno d'erba, stanno bene, non gli manca nulla, sono alti un certo tot. Se nascono erbivori più piccoli sono svantaggiati, non fosse altro perché arrivano dopo ai pascoli, non possono competere con i più grossi e quindi vengono eliminati. Ma se improvvisamente l'erba comincia a scarseggiare, ecco che allora che i piccoli sono avvantaggiati perché hanno bisogno di mangiare di meno. Quindi non sono così tassati come gli erbivori più grossi. Con due possibili risultati. O tutti gli erbivori diventano piccoli, oppure molto più probabilmente si dividono due popolazioni. I piccoli vanno da una parte, i grossi vanno dall'altra. In ogni caso è nata una nuova specie. Raccontata così sembra una novellina, ma non ci posso fare niente, è così. Questo è il nocciolo di tutto il processo evolutivo. Ci sono due protagonisti. La mutazione, che Darwin non riusciva proprio a capire che cosa fosse, perché non conosceva i geni, non conosceva il DNA, e la selezione naturale. Bisogna però, a chiarimento di tutto, dire che la mutazione è ineliminabile e casuale. Noi oggi sappiamo perché è ineliminabile, perché le caratteristiche biologiche sono portate dal DNA, che è un lungo testo. Ogni volta che una cellula si duplica, questo testo viene copiato, è dato una copia a una cellula, una copia a un'altra. Questo meccanismo di copiatura è quasi perfetto, ma non è perfetto. Fa un errore ogni miliardo di lettere. Cioè, come se una segretaria facesse un errore di battitura ogni 500.000 cartelle dattiloscritte. Nulla, praticamente. Perché sono talmente tante le lettere che, di fatto, ogni volta che una cellula si divide, ci sono due o tre errori. Considerate quante divisioni cellulari ci sono nella vita di un organismo, vedete che mai può succedere che nei miei gameti il DNA sia lo stesso di quello dei gameti dei miei genitori. Non può succedere proprio. Cosa vuol dire sono casuali? Vuol dire che non riusciamo a scorgere nessuna finalità, nessuna direzionalità, nessuna preferenzialità nelle mutazioni. Alcune sono favorevoli, alcune sono sfavorevoli, la stragrande maggioranza non sono né favorevoli né sfavorevoli. La selezione naturale, messa così, sembra una signora, un'agenzia, un'authority, si dice oggi. Ma cos'è? Nulla. È il nome che noi diamo a posteriori ad un processo che noi, ripeto, osserviamo quando ha agito, attraverso il quale l'ambiente dove una popolazione vive sceglie gli individui, attenzione, non come si dice normalmente, facendone morire alcuni, facendone sopravvivere altri, No, dandogli una prolificità differenziale. Uno può essere bello, robusto, forte, magari pure spiritoso, ma ha lasciato pochi figli. E quindi dal punto di vista evolutivo è come che non ci sia stato. Un altro può essere malaticcio, ma come i conigli ha lasciato tanti figli. Alla fin fine, dopo 3, 4, 5, 10, 200 generazioni, viene premiato colui il quale ha lasciato relativamente più prole. Tutto qua, finita, non c'è nient'altro. Naturalmente questo è stato criticato, criticatissimo, un po' perché c'era il dogma della fissità delle specie, come diceva Linneo, tante specie numeriamo oggi quante creò a suo tempo Infinitum Mens, cioè il creatore. E poi è piaciuto meno quando 12 anni dopo Darwin non si è limitato a parlare delle origini delle specie, ma ha dovuto parlare anche dell'uomo. Però noi sappiamo oggi che in realtà il primo pensiero di Darwin è stato l'uomo, che già a 30 anni, andando allo zoo di Londra a vedere un orangutanga, perché era una femmina, ci rimase talmente affascinato a vederla muovere, a vedere fare vesti, a far finta di stare attento, che disse: non è possibile che noi siamo lontani, siamo due atti di creazione separati. Quindi questo si è capito solo in anni recenti. In realtà Darwin, che non ha mai parlato dell'uomo prima di una certa data, ma teneva dentro questo rovello della posizione dell'uomo in questa evoluzione biologica. Naturalmente sto parlando di 150 anni fa. È inconcepibile che quello che è stato detto 150 anni fa sia valido ancora oggi, soprattutto parlando di scienza, soprattutto parlando di biologia, la scienza che ha fatto più cambiamenti anche nella mia vita, perché io ho cominciato a fare il biologo nel 68 e mi ricordo che era una disciplina completamente diversa da quella che è diventata. In effetti tante cose sono cambiate dopo Darwin. Darwin non conosceva la genetica, non conosceva la biologia dello sviluppo, come crescono gli organismi, perché tutti nascono bambini, nessuno nasce adulto. Non conosceva l'ecologia, che è venuta in tempi recentissimi. Non conosceva la biochimica. Non era particolarmente forte in statistica. Questi 150 anni cosa hanno fatto? Hanno portato continue aggiunte, specificazioni, miglioramenti alla teoria darwiniana. Ma il portato fondamentale è rimasto quello. Discendiamo tutti da un gruppo originario di organismi e le forze in gioco sono la mutazione e la selezione. In questi 150 anni è successo di tutto, anche critiche scientifiche molto aspre. Anche queste le ho viste, le ho vissute nella mia vita. Io non è che ho 150 anni, io ce n'ho solo 70. Ma ho visto due attacchi fortissimi alla teoria dell'evoluzione in nome del neutralismo, in nome degli equilibri punteggiati di Stephen Jay Gould, che sono state critiche che lì per lì hanno lasciato di sasso i cultori del darwinismo. Ma come succede sempre nella scienza? La scienza cresce anche facendo tesoro delle obiezioni. Naturalmente non facendo finta di non vederle, né facendo finta che improvvisamente è cambiato tutto. Purtroppo nella opinione comune la scienza procede per rivoluzioni, ma non è vero assolutamente niente, con buona pace di Kuhn. C'è stata una sola rivoluzione ed è stata nel 600, poi non ce ne sono state più. Ogni giorno, ogni minuto, ogni pubblicazione c'è un cambiamento. E quindi è nato il neodarwinismo. Noi oggi viviamo in epoca neodarwinista, in cui i due punti fondamentali di Darwin sono stati rivestiti di un sacco di cose nuove. C'è stato però un paradosso, se vogliamo. Se dava fastidio a noi esseri umani il peso che il caso giocava nella teoria darwiniana, questi 150 anni, invece di fare diminuire questo peso, l'hanno moltiplicato, perenne. Quasi tutto quello che è successo, fermi restando i due principi, mutazione e selezione, è dovuto a eventi casuali. Ma casuali vuol dire proprio casuali. Inondazioni, siccità, meteoriti, terremoti, vulcani, isole che sono emerse, isole che sono state sommerse. Crescita di popolazione che in certe stagioni è piena di individui, in certe stagioni si riduce a pochissimi individui e poi si riallarga. Perché questo fenomeno che si chiama non a caso collo di bottiglia ci dice che quasi tutto quello che è avvenuto di importante sulla Terra è venuto nei colli di bottiglia, cioè quando una specie aveva pochi individui. Ma è facile capire. È più facile cambiare 20 persone che 20 milioni o 20 miliardi. Quindi oggi ci troviamo il neodarwinismo che dice più o meno le stesse cose che dice Darwin, con tanta più informazione, tanta più genetica, tanti più calcoli, molte scienze confondono il rigore con le formule matematiche, ben vengano le formule matematiche se traducono un pensiero. Se sono lì dentro solo per esserci, non è nessun cambiamento, ma comunque fa effetto la formula matematica. E la teoria dell'evoluzione oggi è una teoria in buona parte anche matematica. E cosa ci dice? Ma molto brevemente, che 3 miliardi e 800 milioni di anni fa chissà che cos'erano gli organismi, poi sono diventati qualcosa di simile ai batteri di oggi, poi sono diventati qualcosa di simile alle cellule di oggi. Le nostre cellule non sono quelle dei batteri, si chiamano anche in un'altra maniera. Poi c'è stata la pluricellularità che ha cambiato la vita sul pianeta. Ma non è che gli organismi unicellulari sono spariti, ci sono ancora, i batteri ci sono ancora, e sono loro i veri vincitori della lotta per la vita sul pianeta. E poi 600 milioni di anni fa è successo l'ira di Dio, in quella che noi chiamiamo esplosione del Cambriano, sono nate quasi tutte le divisioni animali importanti, e da lì la storia è storia di ieri, insomma, i cordati, i vertebrati, i mammiferi, i primati, tutto regolare, tutto secondo la stessa meccanica, tutto molto lento. L'evoluzione biologica è molto lenta. La nascita e il declino di una specie richiede in media 2-3 milioni di anni. Quindi una quantità di tempo per noi praticamente inimmaginabile. 6-7 milioni di anni fa, dalle grandi scimmie si è separata una linea che ha portato a noi, in un crescendo, in un ruzzolare veramente impressionante e anche imbarazzante. Imbarazzante perché ci deve essere stato qualche evento genetico, molecolare, che ha accelerato questo processo. Comunque ricordatevi, questo è un punto importante, non è che l'uomo, inteso come genus, si distingua dagli antropoidi tanto per la biologia quanto per il fatto. La prima volta che possiamo parlare di uomo è perché il suo scheletro sta accanto a un manufatto, sta accanto a una pietra scheggiata. La presenza di una pietra scheggiata rivela l'attitudine a servirsi sistematicamente, perché qualche animale se ne serve sporadicamente di strumenti. Quindi 2 milioni e 400 mila anni fa è cominciata questa storia, questa seconda storia. Possiamo porre lì l'inizio dell'evoluzione culturale, perché da quel punto gli uomini hanno cominciato ad adoperare le pietre sempre più raffinate. Tutti gli altri animali se ne sono bellamente fregati e non si può dire che vivono male, vivono benissimo. Se si potesse intervistare un babbuino o un coccodrillo, penso che direbbe che lui sta benissimo. Siamo noi che abbiamo preso questa deriva curiosa. Comunque, badate, è passato un altro milione di anni prima che qualcuno pensasse a scheggiare la pietra anche dall'altra parte. E sono passati altri 500.000 anni prima che uno levigasse la pietra scheggiata. Poi gli eventi sono ruzzolati via, anche perché negli ultimi 3 milioni di anni il cervello, o perlomeno la scatola cranica, è cresciuta di 3 volte. Quindi da una parte l'uso degli strumenti, dall'altra probabilmente le relazioni sociali, tutto aiutato dall'aumento della capacità cranica, quindi verosimilmente del cervello. Il cervello non lascia fossili, ma non pensiamo che qualcuno ci avesse un testone grande grande e un cervellino piccino piccino. A un certo momento, 30-40 mila anni fa, qualcuno ha istoriato le caverne. Grande avvenimento, soggettivamente, ma direi anche oggettivamente. E poi lì è inutile che ridica quello che ha detto Schiavone: è stato tutto un crescere, l'agricoltura, la scrittura alfabetica e tutto quello che è successo. Questa la chiamiamo, purtroppo, ripeto, evoluzione culturale. Evoluzione perché sì, c'è stato un cambiamento. Culturale perché non è più biologico, si è innestata un'altra marcia molto più veloce e quindi una marcia che non va più avanti per mutazione e selezione, ma per tradizione, per comunicazione. Oggi noi siamo talmente avanzati nell'evoluzione culturale che quasi quasi ci scordiamo di aver avuto alle spalle un'evoluzione biologica, anzi la maggior parte degli intellettuali italiani è infastidita quando qualcuno gli fa notare che sì, certo, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, ma perché dietro ci avevamo una certa biologia, ci avevamo una certa evoluzione. Certo, l'evoluzione culturale non poteva essere più diversa dall'evoluzione biologica. Primo perché dietro le idee non c'è un genoma, come dietro gli organismi. Non c'è una mutazione se non facendo uno sforzo analogico veramente assurdo. La selezione è molto discutibile e soprattutto la velocità è drammaticamente cambiata. 30 anni fa non c'erano i telefonini, oggi pure i bambini dell'asilo hanno il telefonino. Questo è uno dei tanti metri che uno potrebbe prendere di quanto può essere veloce l'evoluzione culturale rispetto all'evoluzione biologica, la quale, non ci dimentichiamo, va lenta. Non facciamo l'errore di dire che si è fermata. No, no, non si è fermata. Continua ad andare avanti per gli elefanti, continua ad andare avanti per i gattopardi e anche per l'uomo. Solo che prima che noi vediamo un cambiamento portato dall'evoluzione biologica devono passare centinaia di migliaia di anni, quindi nessuno di in questa stanza lo vedrà. Però non è che si è fermata l'evoluzione biologica, è impallidita rispetto a quello che ha prodotto l'evoluzione culturale. E qui uno si potrebbe anche chiedere: ma perché nessun animale ha un'evoluzione culturale? Cosa ci abbiamo noi di tanto particolare? E io ho una mia teoria che ho già pubblicato altre volte, basata su una nostra spiccata differenza anatomica, che è quella che siccome a noi il cervello era cresciuto tanto ed era cresciuto tanto anche il cranio, se noi fossimo nati col cervello maturo, ogni parto era una tragedia per la mamma e per il figlio. E allora la natura cosa ti ha inventato? Ti ha inventato un rallentamento drammatico dello sviluppo del cervello. Noi nasciamo con un cervello che è solo un quarto in peso di quello che sarà nell'adulto, mentre lo scimpanzé, che è quello che ci somiglia di più, è già il 70% del cervello dell'adulto. Quindi noi nasciamo particolarmente fessi, o come si dice in termine tecnico, inetti, e ne parliamo tutte le conseguenze, chiaramente positive e negative, ma abbiamo anche questo vantaggio enorme, che il nostro cervello finisce di maturare con gli occhi aperti, con gli orecchi aperti, davanti al mondo, non solo nella pancia della mamma. Quindi le prime nozioni di mesi, di anni, di parecchi anni, non si appiccicano nel cervello come quelle di poi, ma si scavano, si incidono nel cervello. Il nostro cervello è come un computer che uscisse dalla fabbrica con l'hardware ancora non finito e che viene finito, perfezionato sulla base dei programmi che ci facciamo girare. Probabilmente è per questo che parliamo, altra grande, assoluta rivoluzione che non ha le uguali nel regno vivente, ma certamente ci ha facilitato enormemente la possibilità di imparare. Il nonno Castoro che cosa lascia al nipotino Castoro? Se va bene gli lascia uno stagno, se va ancora bene gli lascia una diga, ma non gli lascia nient'altro. Noi possiamo leggere Platone, litigare con Aristotele, indagare su Euclide, chi più chi meno, ma tutti quanti hanno questa possibilità. Quindi abbiamo una condizione permessa dalla biologia, ma non causata dalla biologia, che ci fa essere quello che siamo. Quindi due storie. Il problema è che queste due storie si stanno congiungendo. Perché noi abbiamo imparato, diciamo pure negli ultimi 30 anni, talmente tanto della nostra biologia, dei nostri geni, della possibilità di manipolare i geni oltre a studiarli, che possiamo cambiare il nostro genoma. Cioè possiamo cambiare la nostra evoluzione biologica. Vedete che è strano. Prima c'era solo l'evoluzione biologica e la maggior parte degli animali e delle piante sono rimaste lì. Noi abbiamo avuto anche l'evoluzione culturale, la quale ha avuto un processo di retroazione, per ora potenziale, per cui noi possiamo, volendo, modificare la nostra natura genica. Non è stato fatto, sia perché c'è qualche problema tecnico, sia perché gli scienziati si riunirono nel 75 e decisero che mai avrebbero fatto qualcosa del genere. Ma ovviamente sono passati tanti anni, ci sono tante sirene che cantano intorno all'essere umano, che la mia previsione proprio terra-terra è che fra una ventina d'anni noi metteremo mano al nostro genoma. Facendo cosa? Questa è la domanda. Questa è la domanda. Cosa privilegeremo? I giornali parlano di figli biondi con gli occhi azzurri, ma sono cretinati. Li faremo più intelligenti, li faremo più disciplinati, li faremo più resistenti allo stress, li faremo più longevi, molto probabile, li faremo resistenti a certe malattie, molto probabile. Se io dovessi scommettere, ed è una scommessa, è dir poco, a dire epocale, se io dovessi scommettere, direi che la prima cosa che si va a toccare sono i geni della longevità, di cui conosciamo almeno una trentina, e sappiamo cambiare la lunghezza della vita di un moscerino, di un verme, addirittura di un topo. Un mio amico ha trovato un gene che, se viene modificato, fa vivere il topo che lo porta 30% in più. Oh, 30% è tanto, 30% è proprio tanto. A parte che la vita dell'uomo, come tutti sanno, si sta allungando in maniera abbastanza costante, ma per sciocchezze, perché mangiamo mentre i nonni non mangiavano, perché ci laviamo le mani, perché ci curiamo, quindi arriveremo tutti sicuramente a 120 anni, però più in là per questa strada non si arriva. ma si può arrivare toccando i geni della longevità. Allora, qual è il discorso? Da una parte la rilevazione di una prima storica eccezionale. Per la prima volta nella storia di questo pianeta e probabilmente dell'universo, una specie può incidere sulla propria evoluzione. Perché se tocca il genoma, se tocca il DNA, a quel punto non deve più aspettare centinaia di migliaia di anni, ma fa qualcosa. Che cosa? Ecco, questo è il punto fondamentale. Io mi domando, con tutti gli esperti di bioetica che circolano in Italia, con tutte le discussioni filosofiche che si fanno a ogni piesto spinto, ma è possibile che nessuno metta su un dibattito pubblico, voglio sperare, su quelli che sono i veri valori positivi o negativi da raggiungere? Tutto non si può vedere, non si può fare un uomo più intelligente, più disciplinato, più bello, più longevo, no, bisogna scegliere. Non solo, ma i geni non fanno mai una cosa sola. I geni che incidono su un processo incidono su altri 50-60 processi. Quindi ci vuole una riflessione tecnica, certamente, per non fare sciocchezze all'apprendista stregone. Ma non è lì il problema. Il problema è che, a parte Jürgen Habermas, che è un filosofo tedesco un po' picchiato, che ha detto no, non si deve fare, vabbè, non si deve fare, non si fa. È noto che all'uomo quando gli dice non si deve fare, quando lo fa. Ma nessun altro si è impicciato, uso volutamente questo termine, si è sporcato le mani nel fare una discussione del genere. Che poi, se vogliamo, è il coronamento di tutte le discussioni di tutte le epoche. Perché di cosa parlava Socrate coi suoi contemporanei, se non di cosa è bene, cosa è male, cosa bisogna favorire e cosa bisogna sfavorire? Di che cosa parlavano gli empiristi tedeschi, inglesi? Di cosa parlava Kant? Parlava sempre, ma era chiacchiere, non potevi fare nulla, potevi solo verificare quello che succedeva. Per la prima volta si può ottenere qualche cosa, e Dio non voglia che non si ottenga troppo, perché chiaramente è facile che ti scappi la mano in un processo come questo. Quindi io amerei, lo dico per dire perché ormai lo scrivo da più di 10 anni e non ho visto nessun risultato, amerei che qualcuno, invece di far finta di nulla, perché la maggior parte delle persone fa finta di nulla, la Chiesa si occupa solo di sesso, non si occupa di questioni di questo livello, dicesse, ragazzi, poiché lo faremo, è inutile dire che non lo faremo, lo faremo, cosa privilegiamo? È chiaro che è una discussione impressionante anche solo a dirla, perché non abbiamo parametri. Per esempio, tutti parliamo male dell'ambizione e dell'invidia. Ma io in un mio libro mi sono interrogato, cosa farebbero gli uomini se non avessero un po' di ambizione e un po' di invidia? È la troppa ambizione e la troppa invidia che fa male. Ma un po' ci vuole, se no si lascerebbero morire di inedia. Ecco, queste sono le discussioni che mi dispiace di dover fare a me da biologo, ma mi pare che dovrebbero interessare tanta gente, prima ancora delle norme del diritto, che notoriamente arriva sempre in ritardo, prima ancora delle norme del diritto si dovrebbe dire come ci piacerebbe essere, in prospettiva, tenendo conto che siamo stati sicuramente molto leggeri nel valutare i nostri pregi e i nostri difetti, come nella favola del cervo, no? Che gli piacevano tanto le corna e che disprezzava tanto le proprie gambine esili, e poi quando deve scappare per un incendio le gambe lo porterebbero via, ma le corna gli si impigliano nella foresta. Quindi questa è una favola, ma una favola che ci dice, attenzione, non sempre quello che è nero e quello che è bianco è bianco. Vediamo che cosa abbiamo di buono e di meno buono con mente aperta. Oh, come vedete ho detto le stesse cose che aveva detto Schiavone, con meno analisi storiche, con meno apparato, ma la sostanza è quella. Per la prima volta ci troviamo che la tecnica e la scienza ci offrono un'opportunità che non è mai successo prima. Tutte le altre componenti della società, quelle che dovrebbero riflettere, quelle che dovrebbero pensare, cosa fanno? Cosa dicono? Cosa pensano? Una volta un prete mi disse: professore, ma le scienze hanno fatto tanti progressi, ma non c'è stato un adeguato progresso morale. E io dissi: ma perché secondo voi è colpa nostra? Noi abbiamo fatto i progressi che abbiamo saputo fare, e voi? E vi dovevate dare un po' più da fare, chiaramente è una battuta, perché è chiaramente i due processi non sono confrontabili. È facile alzare un peso con una leva, meno facile cambiare un essere umano, perché lo dovresti cambiare dentro, e per cambiare l'evoluzione biologica ce ne vuole. Però certamente è arrivato il momento in cui sia quelli che parlano bene della scienza, sia quelli che parlano male, capiscano che al passo in cui siamo arrivati, le altre componenti della società si devono spremere, si devono confrontare innanzitutto. I discorsi fatti sulla bioetica oggi, io dico, sono un antipasto rispetto a quello che succederà, e ci dicono dove dobbiamo arrivare. Io sono un inguaribile ottimista, non ci posso fare niente. Sicuramente andremo per il bene, sicuramente andremo per il meglio. Però no, sono ottimista, ma non sono scemo. Quindi probabilmente sarà così, ma bisogna pensarci. Grazie.